Allora, buonasera a tutti, ben trovati, ben arrivati. Questo è il terzo e ahimè ultimo incontro del ciclo L'alfabeto del cittadino che abbiamo organizzato a partire dal mese di gennaio. Abbiamo parlato di Costituzione, è stata la prima parola. Abbiamo deciso di riflettere sulle parole perché abbiamo avvertito l'urgenza di ritornare a capire, a comprendere, non dimenticare il significato originario delle parole. Quindi la Costituzione con la professoressa Lorenza Carlassare. Il 5 di aprile abbiamo incontrato il Rodolfo Sodelli, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, che ci ha parlato di giustizia. E questa sera salutiamo con grande gioia e gratitudine il professor Maurizio Viroli, che è docente di teoria politica all'Università di Princeton, negli Stati Uniti, e docente di comunicazione politica all'Università della Svizzera Italiana. Brevemente, il professor Viroli ha scritto tantissimi libri, mi limito a ricordare gli ultimi. L'ultimo, proprio in ordine cronologico, è sentito La scegliere il principe, i consigli di Machiavelli al cittadino elettore, pubblicato dalla casa editrice La Terza. Sempre con la stessa casa editrice vi ricordo il libro L'Intransigente, intitolato L'Intransigente, La libertà dei servi. Questi libri trovate giù, e mi permetto di ricordare un libro a me molto caro, anche se ha qualche anno, Dialogo intorno alla Repubblica, scritto e costruito insieme al professor Norberto Bobbio. E quindi ci tenevo come primo passaggio a presentarvi il professor Viroli. Prima di cedere la parola al professore farò una brevissima introduzione, proprio breve per non sottrarre tempo alla sua riflessione, al suo intervento. E mentre nei giorni precedenti a questo incontro pensavo a tutto il cammino, a tutto il percorso che abbiamo fatto, calandolo anche nella realtà attuale, perché l'alfabeto del cittadino l'abbiamo pensato proprio come momento di riflessione sulle parole per poi passare alla pratica dei comportamenti. Pensavo alla situazione che sta vivendo in queste ore, in questi giorni, il nostro paese. E nel fare questo pensavo che la libertà è una parola bellissima, ma è anche una parola molto delicata. La libertà è una parola conquistata con tanta fatica, con tanti sacrifici, con il prezzo di tante vite umane. E per molti di noi la libertà oggi è una condizione scontata, mentre se penso anche a chi cerca la speranza salendo su un barcone o nascondendosi in un camion, per altri è una condizione a cui tendere. E la libertà, ho pensato, è anche per certi aspetti forse una parola temuta, fa paura a qualcuno anche essere libero e sentirsi libero, per altri aspetti è una parola abusata, tirata, strumentalizzata. Allora penso che sia importante che ci chiediamo che cosa intendiamo con libertà. Intendiamo forse la possibilità di fare e di essere quello che vogliamo, cioè una libertà di? Oppure interpretiamo la libertà come l'assenza di dipendenza da qualcosa o da qualcuno, quindi la libertà da, o entrambe le cose. Oppure la libertà la dobbiamo intendere come la necessità di assenza di limiti al potere, no? Se penso al tema della deregulation, dei lacci e lacciuoli, ovvero invece all'opposto, la libertà è avere la coscienza che è importante che esistano i limiti, che è importante conoscerli e rispettarli. E l'altra riflessione che facevo è: ma noi oggi siamo realmente liberi? Bastano le leggi e le sanzioni previste in caso di loro violazione, di loro inosservanza, a garantirci la libertà? Ecco, nei due incontri precedenti che ho ricordato poco fa, noi abbiamo riflettuto sulla Costituzione innanzitutto e abbiamo definito la Costituzione come un progetto di società in divenire, da costruire, che pone la persona e la sua dignità al centro. E abbiamo detto che la Costituzione italiana ancora oggi è poco conosciuta e di conseguenza poco attuata, e qualcuno dice che bisogna cambiarla. E poi abbiamo parlato anche di giustizia, nei due sensi: la giustizia intesa come controllo di corretta applicazione delle leggi, quindi la giustizia dei tribunali, ma anche la giustizia come uguaglianza di opportunità, quindi la giustizia sociale. E parlando di Costituzione e di giustizia, In entrambe le occasioni non abbiamo mancato di pronunciare la parola libertà. Se dovessimo tracciare un filo rosso dal mio punto di vista tra queste tre grandi parole, la Costituzione, la giustizia e la libertà, penso che questo filo rosso sarebbe rappresentato da un'altra parola, la parola responsabilità, intesa come consapevolezza dei nostri limiti e dei nostri diritti e dei nostri doveri, come persone e come cittadini. La responsabilità intesa anche come il non restare spettatori, non restare a guardare, ma il partecipare alla vita della comunità e della Repubblica. Ma anche la responsabilità, questo l'ho pensato proprio in riferimento alle letture che ho fatto dei suoi testi, come anche capacità di resistere, soprattutto nei momenti più difficili come l'attuale, per difendere dei principi, dei valori, delle conquiste sociali e democratiche preziose. Allora sono ricorso alle parole di una grande figura, di un grande italiano, Piero Calamandrei, che nel 1955, parlando agli studenti milanesi, a proposito di Costituzione, fece questo passaggio sulla libertà. Disse: la libertà è come l'aria, ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare. E allora, professor Biroli, sulla base di questo autorevole monito, mi viene da dire, che le chiediamo di aiutarci a capire che cos'è la libertà e come si impara a diventare cittadini liberi e non dei servi. Grazie.
Grazie a lei, dottor Romano. Un vero piacere averla conosciuta e grazie di questo invito a tornare a Verona. Ero stato qui in un'altra istituzione religiosa, credo animata da una suora, si chiamava Madre...
Sono Germani.
Germani, sì, una vera forza della natura, è vero. E ne ho osservato un ricordo piacevole. E sono contento di questo vostro invito, che mi onora, anche perché mi stimolate a ripensare a un tema, quello della libertà politica, sul quale ho lavorato, ma siccome ho il terrore di annoiarmi, di annoiare me stesso, quindi annoiare anche voi, ripetendo concetti che ho già svolto, presentato in libri, mi sono imposto di riflettere sullo stesso tema e qualche cosa forse di, non dico di nuovo, ma di diverso, di qualche cosa sulla libertà a cui non avevo pensato prima, credo di averlo tirato fuori in vista di questa conversazione, che vi rassicuro, sarà, la mia presentazione sarà breve perché amo soprattutto il dialogo, a cominciare dalle osservazioni che senz'altro il dottor Romano, voi tutti avrete la gentilezza di proporre. Apparentemente, enuncio subito la tesi di questa mia conversazione, così è chiaro qual è la mia posizione. La mia posizione è questa, che quando parliamo di libertà politica abbiamo dimenticato il significato più profondo di libertà. Cioè noi viviamo in questa nostra epoca, in Italia ma non solo, ma in Italia più che altrove, devo dire, perché sapete, trascorro molto tempo all'estero, negli Stati Uniti, nel mondo anglosassone, e quindi qualche volta un po' di sguardo comparativo ce l'ho. Mi sembra che proprio noi in Italia siamo prigionieri di cattive idee sulla libertà, ed avendo cattive idee abbiamo cattivi comportamenti. Ecco, questa è la mia tesi. Se vogliamo avere migliori comportamenti, cioè comportamenti più coerenti con l'ideale del cittadino, dobbiamo riscoprire significati della parola libertà che abbiamo completamente o dimenticato o frainteso. Ecco, questa è la tesi. Quindi farò subito un lavoro di scavo, cominciare dalla concezione che è più diffusa di libertà politica, fino a riscoprire per gradi quella che secondo me invece è il vero significato, almeno il più importante, il più utile di libertà politica. E comincio dal significato più ovvio. Se aprite insomma, nei giornali, in televisione, ma anche nelle opere di divulgazione politica, alla domanda cosa significa essere liberi, tutti, con, tranne pochissime eccezioni, danno questa risposta. Essere liberi vuol dire non essere sottoposti a ostacoli, a limiti, a vincoli. Siamo tanto più liberi quanto più siamo in grado di perseguire i fini che vogliamo perseguire. Tutto semplice. Quanto l'idea che la nostra libertà è tanto più grande quanto minori sono gli ostacoli che altri esseri umani o lo Stato o le leggi ci pongono al nostro agire. Desideriamo realizzare un fine, anche quale che esso sia, se nessuno ci ostacola siamo liberi. Quella che è una tesi che è stata resa famosa da due filosofi molto influenti, uno è Benjamin Constant, filosofo di origine svizzera, che nel 1818 scrisse in una conferenza, poi scrisse e sostenne che c'era una libertà profonda, una differenza profonda tra la libertà degli antichi, lui pensava soprattutto ai greci, per i quali essere liberi voleva dire sedere nell'assemblea sovrana e decidere. La libertà dei moderni che consiste, gli dice, nel diritto di non essere sottoposto ad altro che le leggi, non poter essere né arrestato, né detenuto, né messo a morte in alcun modo a causa dell'arbitrio di individui, poter avere la nostra opinione, scegliere il nostro mestiere, disporre delle nostre proprietà, andare e venire, senza rendere conto delle nostre azioni, e trascorrere le nostre giornate, le nostre ore nel modo più conforme alle nostre inclinazioni o fantasie, nel diritto di, infine, di gestire le nostre proprietà come meglio crediamo. Questa idea poi è stata ribadita da un filosofo inglese, Isaiah Berlin, nel 1958, con un titolo di anch'esso una conferenza tenuta a Oxford, Due concetti di libertà. C'è il concetto antico, essere liberi vuol dire essere parte del corpo sovrano. C'è il concetto moderno, per cui essere liberi vuol dire che gli altri, negli altri, nello Stato, ti impediscono di fare ciò che tu ritieni sia giusto fare per te. Libertà assenza di impedimento o di ostacoli. Inutile che vi dica che da questa concezione discende l'idea che minore è il ruolo dello Stato, maggiore la libertà. Meno lo Stato può decidere dei nostri comportamenti, maggiore la nostra libertà. È un'idea talmente dominante che non ci si chiede mai da dove sia di fatto nata, quando è nata questa idea. Ora, nella storia del pensiero politico ci sono dei momenti in cui si riesce a poter dire questa idea è apparsa per la prima volta in questo testo. Poche volte abbiamo questa fortuna nei storici, ma qualche volta ce l'abbiamo. E c'è un luogo da dove nasce questa idea che essere liberi vuol dire non essere, non avere opposizione, non essere ostacolati. E proprio nella traduzione italiana libertà significa assenza di opposizione. Libertà significa assenza di opposizione. E quindi uomo libero è colui che nelle cose che è capace di fare con la propria forza e il proprio ingegno non è impedito di fare ciò che vuole fare. Questa frase è tratta da un libro molto importante, che è Il Leviatano di Hobbes, pubblicato in inglese nel 1651. E voi mi dite, ma perché il professore lei ci vuole ricordare il luogo di nascita di questa idea? Ripeto che essere libero vuol dire non avere opposizione, non essere ostacolati. Perché il titolo del capitolo del libro Leviatano, dove Hobbes spiega che essere liberi vuol dire non essere limitati, non essere sottoposti a restrizioni, ostacoli, opposizione, Il titolo del capitolo è Of the Liberty of the Subjects, della libertà dei sudditi. Questo concetto che essere liberi vuol dire non subire, non essere sottoposti a restrizioni, è la libertà dei sudditi. È una cosa che ci deve far riflettere. Anche perché Hobbes ritiene che questo tipo di libertà possa essere, spiega, compatibile con il potere senza limiti del sovrano, cioè Hobbes è un teorico del potere assoluto. E allora noi abbiamo ereditato un'idea di libertà che è stata, mi scusi se mi tolgo, e che è stata elaborata da un filosofo che riteneva che la miglior forma di governo fosse il potere assoluto. E consideriamo libertà buona per noi la libertà che invece è la libertà dei sudditi. Qualche cosa è inquietante in questa concezione. Vediamo un po' di spiegare in che cosa consiste il problema con questa concezione. Cioè, se noi diciamo che essere liberi vuol dire non subire interferenze, non essere ostacolati, non essere impediti di realizzare ciò che vogliamo realizzare da parte di altri uomini, vogliamo dire che l'unica restrizione della libertà è quando qualcuno fa qualcosa, ci fa qualcosa, ci incarcera, ci impedisce di parlare, ci costringe a combattere una guerra giusta, ci costringe a pagare tasse ingiuste, ci deve essere un'azione, capite? Ma questo non basta. Cioè non è soltanto con le azioni che si limita la libertà. E vi invito a riflettere su un altro dato. Questa idea che essere liberi vuol dire più o meno essere in grado di fare ciò che vogliamo, non essere ostacolati da altri uomini, si trova anche nelle commedie antiche a proposito degli schiavi. Anche uno schiavo può essere libero nel senso che fa quello che mi pare. Nelle commedie, per esempio, di Plauto, nella Mostellaria, ci sono le figure degli schiavi contenti. Se il padrone è un po' sciocco, o se è distante, o se è vecchio, o se gli schiavi sono particolarmente astuti, possono fare quello che vogliono. E sono liberi di fare quello che vogliono. Guardi, c'è un dialogo bellissimo in cui uno schiavo dice all'altro: voi bevete notte e giorno, vivete alla greca, avete amanti, mangiate quanto volete, non fate mai niente. E sono liberi. Nessuno li ostacola di fare ciò che vuole. Eppure sono schiavi. Tutto questo per dire che c'è una figura diversa, c'è un'altra concezione della libertà, molto più antica, di quella che ti dice che sei libero quando non sei impedito di fare ciò che vuoi, e nessuno ti ostacola. Ed è una concezione che è la concezione che Hobbes esplicitamente combatte, ed è l'idea che viene dal pensiero politico romano, in particolare da Cicerone, ma anche dal diritto romano, che dà alla domanda cosa vuol dire essere liberi una risposta completamente diversa, e dice: essere liberi vuol dire non essere sottoposti alla volontà arbitraria di un uomo o di alcuni uomini. Diverso. Vi spiego con un esempio. Dal punto di vista della prima concezione della libertà, per cui essere liberi vuol dire che nessuno ti ostacola, nessuno ti impedisce di fare ciò che vuoi fare, tu puoi essere benissimo libero anche sotto Stalin o sotto Hitler, se non ti fa niente, se non interviene nella tua vita, se non ti impedisce di fare ciò che vuoi. Se sei un leale tedesco, un leale italiano che semplicemente vuol fare gli affari suoi, non ha problemi, non viene ostacolato in nessun modo, quindi è libero. Ma se prendiamo l'altra idea, che essere liberi vuol dire non essere sottoposti alla volontà arbitraria di un uomo, cioè non essere in posizione di dipendenza, allora sotto un uomo che ha un potere assoluto enorme non sei libero, anche se non ti fa nulla. Questa concezione della libertà, che è chiamata concezione repubblicana della libertà, ti dice che tu sei veramente libero soltanto quando non sei sottoposto al potere di uomini che, se vogliono, possono opprimerti. Come spiega Cicerone nei De Officiis, essere libero non vuole dire avere un buon padrone, ma non avere padrone. Cioè non c'è nessuno che può, se vuole, opprimerti. Questa è la vera libertà. Vediamo di posso definirlo ancora meglio. Prendiamo un passo di Machiavelli, visto che quest'anno sono i 500 anni del principe. Machiavelli, nei discorsi sulla prima decade di Tito Livio, distingue due tipi di città: città dove abitano uomini liberi e città dove vivono uomini servi, cioè che dipendono da altri. Dipende, non vuol dire che sei oppresso. È dipendere che ti rende già non libero. Permettetemi di citare alcuni esempi che credo siano utili. Pensate al caso di, ma è una esperienza che è talmente comune anche ai giorni nostri, donne che sono totalmente dipendenti dal marito, cioè che non hanno alcun diritto nei confronti del marito. Sono libere o non sono libere? Se il marito è buono, non le offende, se non limita le loro azioni, se non viola la loro dignità, sono liberissime. Ma potrebbe farlo. Se prendiamo come idea di libertà che essere libero vuol dire non essere sottoposti alla volontà arbitraria di un uomo, non sono libero. Pensiamo a un altro esempio: i giovani che dipendono per la loro carriera universitaria in Italia dalla volontà arbitraria di un professore, sono liberi o non liberi? Non sono liberi, anche se il professore è buono, perché potrebbe diventare cattivo. È la posizione di dipendenza in quanto tale che ti rende non libero. Ci sono tanti altri esempi, che dei lavoratori che non hanno alcun diritto nei confronti dei datori di lavoro. Magari quel datore di lavoro è buonissimo, li tratta benissimo, ha buoni salari, rispetta i loro diritti, ma non hanno alcuna possibilità di resistere al padrone se questi cambiano volontà. Sono liberi o non liberi? Dal punto di vista dell'idea repubblicana non sono affatto liberi. Ripeto, alla domanda, ma se una persona che vive sotto il regime staliniano e Stalin non gli fa nulla, è libero o non libero? Dal punto di vista della libertà, come assenza di impedimenti, è liberissimo, ma Stalin domani potrebbe cambiare idea, per qualche ragione incarcerarti. È la possibilità dell'oppressione che ti rende non libero. Il fatto stesso che qualcuno può, se vuole, opprimere, ti rende non libero. Vediamo di spiegare con due esempi. Questa è una concezione della libertà che ha radici antiche, ma si trova benissimo espressa anche in pensatori moderni, e si trova espressa nell'idea che siamo tanto più liberi quanto più siamo sottoposti alle leggi, che è esattamente l'opposto dell'idea precedente. Secondo cui sei tanto più libero quanto meno sei sottoposto alle leggi, perché le leggi ti limitano. Nella seconda concezione sei tanto più libero quanto più forti sono le leggi. Per esempio, concezione di in un'opera di Jean-Jacques Rousseau, nelle lettere scritte alla montagna, Rousseau ha un passo che secondo me chiude tutta la discussione, perché la esprime con grande chiarezza. Rousseau scrive: un popolo libero obbedisce ma non serve. Ecco, obbedisce le leggi ma non serve degli uomini. Ha dei capi ma non dei padroni. obbedisce alle leggi, ma solo alle leggi, ed è in virtù delle leggi che non diventa servo degli uomini. Qual è l'idea? È questa, che se c'è nella città, nella nazione, un uomo, qualche uomo che è al di sopra delle leggi, vuol dire che quest'uomo, se vuole, può opprimerti e nessuno lo sanziona. Mentre se tutti sono sottoposti alle leggi, non siamo in pericolo di essere oppressi, non siamo sottoposti a dominio, e cioè siamo liberi. Chiudo con una annotazione. Ma perché questi pensatori come Cicerone, come Machiavelli, come Rousseau insistono tanto sul fatto che vivere in condizione di dipendenza, cioè essere sottoposti, ripeto, alla volontà arbitraria di uno o di alcuni uomini, ti rende non libero, anche se questa persona che può non ti sta opprimendo? Perché? Dice, per due ragioni. Primo, soprattutto questa, che queste persone, avendo un potere arbitrario o enorme, possono, se vogliono, opprimerti. La seconda considerazione, quindi è una libertà precaria, che ti puoi trovare oppresso da un giorno all'altro. Ma l'altra osservazione mi preme ancora di più, perché passo così alla seconda parte della mia riflessione. Come vive la persona che trascorre le ore del giorno, tutti i giorni e tutti gli anni, sottoposto al potere arbitrario di un uomo o di alcuni uomini? Una donna che vive sotto il potere assoluto del marito padrone, dei giovani che sono sottoposti al potere di persone potenti, sia esse professori, i lavoratori che non hanno diritti, le minoranze. Come vivono queste persone? Vivono con gli occhi bassi, vivono dominati dalla paura, e quella paura che fa sì che essi non hanno sentimento della propria dignità, vi assumono spesso gli atteggiamenti tipici del servo, cioè diventano adulatori, simulatori, bugiardi, mentitori, cioè non sono persone libere. Cioè la condizione di dipendenza entra dentro, modella l'animo, e se anche nessuno li opprime, hanno già l'animo servile. Se hai l'animo servile, non sei un cittadino, anche se hai diritti. Questo mi porta alla seconda osservazione che volevo svolgere brevissimamente, perché vedo che ho parlato già molto, in relazione al primo punto che ho svolto. Quindi, secondo la prima idea o significato della parola libertà, che dovremmo riscoprire dal passato, è questa: che essere liberi vuol dire che possiamo vivere la nostra vita non sottoposti alla volontà arbitraria di altri uomini, non essere dipendenti, non essere sottoposti a dominio. Ma c'è un'altra osservazione ancora che desidero svolgere. Dovremmo dal passato riscoprire anche l'idea che una delle forme più insidiose di perdita della libertà è la servitù volontaria, quel modo di vivere per cui alcune persone, tantissime in realtà, amano servire non le leggi, non Dio, non un principio, ma un altro uomo. Cioè, senza essere costretti, senza essere forzati, si pongono al servizio di altri uomini. È quello che ho svolto in un libro chiamando il fenomeno della corte. La corte, lo sapete bene cos'è, è quella struttura in cui c'è un uomo, quasi sempre uno solo, un uomo che può distribuire favori, protezione, benefici, denaro, fama a molti altri uomini che dipendono da lui e che volontariamente, senza essere costretti, si pongono al suo servizio. è una forma di dipendenza dove non c'è affatto costrizione. C'è un filosofo politico, Etienne de la Boétie, che agli inizi del 600 scrisse un bellissimo saggio che si chiama Discours sur la servitude volontaire, un discorso sulla servitù volontaria. E qual è l'aspetto di questa servitù volontaria che ci deve fare riflettere? Intanto ce n'è uno politico ovvio che si capisce con poche osservazioni. Se ci sono molte persone che diventano leali a un uomo, che si sentono orgogliosamente serve di quell'uomo, sono, come diceva Machiavelli, partigiani, cioè fanno tutto ciò che quell'uomo vuole. Ma se sono leali a quell'uomo, non sono leali alle leggi. Se vogliono servire quell'uomo, non servono il bene comune, cioè non sono cittadini. Siccome avete parlato della Costituzione repubblicana, sa benissimo cosa recita l'articolo 54 della Costituzione repubblicana. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi. Ma se invece di essere fedele alla Repubblica sei fedele a un uomo, sei già fuori dai doveri del cittadino. Ma c'è anche un altro aspetto che è più inquietante, cioè che, per usare le parole di La Boétie, quando diventi servo non basta obbedire. Obbedire vuol dire rispondere a un comando, ma anche l'oppresso obbedisce. Se non fai così ti metto in carcere. No, questo col servo non funziona così. Il servo deve sacrificare se stesso, deve identificarsi col Signore. Deve pensare come il Signore, deve parlare come il Signore, deve sentire come il Signore. Deve proprio trasferirsi, mentre l'oppresso che è costretto a seguire la volontà di un altro uomo perché il secondo può costringerlo, è schiavo nelle azioni ma può avere la volontà libera, il servo ha la volontà serva. Non è più se stesso. C'è una bellissima frase che si trova nei trattati di corte del 600 che secondo me rende benissimo l'idea della servitù volontaria ed è un manuale che insegna come si diventa dei buoni servitori, in caso che qualcuno interessi posso sempre consigliarlo. E dice questo: se vuoi essere un buon servitore, non abbia il Signore ancora mosso le labbra, che tu devi già sapere ciò che Egli vorrà da te e devi essere acconciato a servirlo prontamente. Come fai a sapere che cosa dirà se non ha ancora mosso le labbra? Ma perché sei Lui, sai benissimo come pensa, come sente, come agisce. E dunque la seconda figura della mancanza di libertà che vi invito a considerare a fianco della prima, il servo che è in posizione di dipendenza, vi invito a considerare questo servo volontario che perde se stesso e diventa un altro. Diventa un'altra persona, perde la propria interiorità. Manca solo una figura, la terza, che vi voglio proporre. Cioè non tanto la persona che si identifica con un altro, il servo volontario, ma la persona che non ha il senso del dovere. Ora ti dico, lei deve essere impazzito, vabbè che ormai è avanti con gli anni, ma no, ci ho riflettuto venendo qui, preparando la lezione qui per questo incontro a Verona. In un altro, ho spesso sostenuto che il dovere è libertà. Perché il dovere è libertà? Perché per dovere si intende un principio, dei principi che da soli ci diamo come principi da seguire nella nostra vita, principi che la nostra coscienza ci detta, nessun altro ce li detta. Se violiamo il dovere che ci siamo dati, nessuno ci punisce, nessun giudice, nessuno Stato, nessuna legge, neanche l'opinione pubblica. Al massimo abbiamo solo il rimorso della coscienza. E perché la libertà? Beh, cosa c'è di più libero di un principio che ci siamo dati da soli? Darsi da soli la legge o il principio da seguire non è così il massimo di libertà. Ed è appunto la libertà interiore. Ma non avevo mai fatto il passo successivo. Se il dovere è libertà, se la persona che vive secondo dei doveri che si è dato da sola e ha questa libertà interiore, cioè che vive nel pensiero, che vive nell'anima, questa persona è libera, come dobbiamo considerare la persona che non ha principi, che non ha doveri, che non si dà leggi interiori, che è vuota dentro? Io l'ho sempre definita una persona vuota, una persona banale, non è vero, è una persona non libera. Se avere doveri vuol dire essere liberi, non averli è un tipo di servitù, è un tipo di servitù di che tipo? Allora, se il servo volontario perde se stesso per diventare un altro, cos'è la persona che non ha senso del dovere, che non ha principi suoi? È ancora peggio, non è, vero? Non è nulla, è vuoto, può essere qualsiasi cosa. È di questo che io ho paura. Delle tre forme di servitù che vi ho descritto, quella che si realizza perché siamo sottoposti a un potere enorme, arbitrario di uomo, quella della servitù volontaria, e questa servitù che vuol dire mancanza di vita interiore, che è stata descritta anche come l'uomo banale, la prima e la terza mi fanno tutte paura, ma la terza ancora di più, ed è la terza che io credo che sia il problema italiano, cioè questa fragilità interiore che abbiamo. Questo fatto che siamo un popolo che nella nostra storia abbiamo spesso perduto la libertà perché troppo pochi di noi avevano la forza interiore, quella forza che ti dice è tuo dovere difendere la libertà e quindi la difendi. C'è una frase di Carlo Rosselli, martire antifascista ucciso nel 1937, il libro è Socialismo liberale, lo scrive nel 28 quando è in confino all'Ipari. Scrive Rosselli: manca in Italia l'educazione dell'uomo, la formazione della cellula, scusate, morale di base, difetta nei più, il senso geloso e profondo dell'autonomia, cioè del darsi regole da soli, il concetto di vita come lotta e missione, la nozione di libertà come dovere morale, manca. È questo che mi fa paura. Guardandomi attorno e vedendo troppe persone che non parlano più con parole proprie, ma con parole ordinarie, con parole, con cliché, vedere molti visi spenti, vedere una vita tutta rivolta verso l'apparenza, di questo ho molto paura. Si è già visto nella storia cosa viene a un popolo dove ci sono troppe persone che sono moralmente vuote. Ho molta, molta paura. Però adesso sono contento, devo solo ringraziarvi della vostra attenzione. Scusate se ho parlato qualche minuto di troppo.
Grazie, grazie molto professor Viroli. Noi a questo punto apriamo il dibattito, ricordo sempre a tutti che ci diamo come regola un paio di minuti per fare una considerazione e porre le domande.
E io rispondo ancora in un tempo ancora più breve.
No, per dare spazio a tutti.
Prego.
Non so se c'è un microfono, guarda.
C'è una ragazza.
Io avrei una domanda, ma parlo forte, quindi faccio meno anche del microfono. Buonasera, grazie per essere qui. Volevo fare una domanda. Lei ha parlato della libertà del cittadino, quindi della libertà politica, come libertà come non dominio.
Esatto.
Che si declina non soltanto appunto a livello diciamo, di senso civico, quindi nei confronti delle istituzioni, ma anche e soprattutto a livello personale, a livello domestico, quindi nei rapporti di tutti i giorni, mi verrebbe da dire. Quindi un'idea di libertà politica, ma che è, diciamo, un senso della libertà a livello sociale, che è più parte di un'idea di libertà morale, che quindi non fa riferimento alla libertà come ad esempio una cittadinanza propria di una nazione. Quindi, se la libertà, intesa come non dominio, non è legata ad una cittadinanza particolare, le chiedo come si può declinare a livello personale la libertà in Europa, cioè i cittadini europei nei confronti dell'Europa. Cos'è, diciamo, appunto, la libertà a livello europeo? Prima domanda, riferita ai cittadini. E a livello delle istituzioni europee, come può essere garantita la libertà?
Guardi, la mia tesi non è che la libertà politica intesa come insieme dei diritti civili e politici sia poco importante, anzi, ha un valore enorme. C'è bisogno che spieghiamo perché, oppure possiamo anche dire, perché nel momento preciso in cui tu impedisci a una persona di parlare o di professare le sue convinzioni religiose, politiche o morali, tu hai offeso la sua dignità. Offendendo la dignità di una persona, tu hai offeso un principio di valore infinito, quindi hai commesso un crimine imperdonabile. Quando questo, per dire quanto siano importanti i diritti politici e civili, non vorrei dare questa impressione, ma certo vorrei. Quello che però mi chiedo da discepolo quale sono di Machiavelli, che cosa la rende davvero sicura la libertà politica? Sono le leggi? Certo, le istituzioni sono importanti, la Costituzione è importantissima, ma al fondo tutti questi principi, le leggi, la Costituzione, le istituzioni, sono tenute vive o uccise dagli esseri, dagli individui, dipende come sono questi individui che vivono in un paese. Se lei ha dei cittadini, diciamo pure del terzo tipo, che non hanno più niente dentro, non, qualsiasi costituzione muore, può avere anche la migliore costituzione, ma molti di loro diventeranno servi, sono manipolabilissimi. Allora mi sono chiesto, dov'è davvero la base, cos'è davvero che rende la libertà invincibile? Ecco, è la libertà morale. Sono arrivato a questa conclusione alla mia bella età, la libertà morale. E la libertà morale è talmente forte che anche se c'è un regime oppressivo, totalitario, se resta viva quella, prima o poi muore il regime totalitario e vince la persona umana. Se non c'è quella, il regime totalitario vince e rimane solidissimo. Ma lei mi ha chiesto dell'Europa. Guardi, però lei ha anche osservato che io penso che la libertà morale va testimoniata. Io non sono credente, direi, non sono cristiano, forse ho qualche altro spirito religioso, uso queste parole nel senso, credo, rigoroso. La libertà morale non può essere proclamata, va vissuta. E le dirò questo, lei mi chiedeva rispetto all'Europa. L'Europa è lontana. Bisogna questa, la libertà morale va vissuta proprio, lei lo diceva, nei rapporti di tutti i giorni, nella nostra comunità locale e qui in questa patria, che è la patria italiana, se siamo italiani. Se creiamo delle buone patrie, creeremo una buona Europa, ma non è vero l'inverso. Con cattive patrie, intendo dire patrie abitate da persone con poco o nessun senso civico, arroganti, razziste, prepotenti, astute, corrotte, non si fa niente, non dico non si fa l'Europa, non si fa nulla di decente. E tutte quelle caratteristiche negative che io ho indicato si devono combattere nella comunità locale, con l'esempio di tutti i giorni, ma è difficilissimo. Ma non dico altro, perché altrimenti mi fa il mio pessimismo, lei non ho il diritto di essere pessimista quando una persona giovane come lei. Mi raccomando, c'è anche il contrattacco, eh?
No, mi veniva in mente la domanda perché lei ha parlato dell'Europa anche nell'ultimo capitolo del suo libro sul repubblicanismo.
È vero.
quindi
ho cambiato idea rispetto a loro.
Va bene.
No, mi dica lei. Secondo lei ho cambiato idea?
No, era sempre a partire dalla base dei cittadini, ma appunto la cosa che io mettevo in luce anche a livello della libertà politica come principalmente una libertà morale, era proprio per sottolineare anche come la potenzialità di questo tipo di libertà che non si ferma all'interno dei confini nazionali.
Bravissimo.
Quindi della cittadinanza.
Allora, è ancora migliore questo suo pensiero, ed ecco, ho fatto bene a sollecitare un suo secondo commento. Perché vede, se ci sono persone che hanno la libertà, che prendono la libertà come vita interiore da testimoniare, e se aggiungo un altro aspetto, e lo vivono con sentimento religioso, cioè con una devozione paragonabile a quella che avverte per Cristo, il credente in Cristo, allora questa libertà è una libertà che oltrepassa i confini nazionali, perché non si ferma di fronte al fatto che una persona parla una lingua diversa o una religione diversa, si traduce in impegno anche, e quindi favorisce l'Unione Europea, se mai ci sarà. Meno male che mi ha permesso di chiarire questo punto. Del resto, guardi, c'è sempre la storia che ci conforta qualche volta. I nostri migliori patrioti dell'Ottocento, che si ispiravano, avevano fortissimo il tema del dovere, pensi a Mazzini, a chi si ispirò a Mazzini, con tutti gli orrori politici che ha fatto, ma chi era mazziniano riteneva che la libertà fosse un dovere, ma la loro hanno testimoniato lottando per la libertà italiana, per la libertà della Polonia, per la libertà della Grecia, per la libertà dell'Irlanda. Cioè, Garibaldi era ormai completamente incapace di muoversi, lo dovevano caricare con degli argani sul treno, va a combattere a Dijon nel 1870 per difendere la libertà dei francesi, ma si immagina. Ma perché aveva questa idea qui? La ringrazio molto, ci ho pensato.
No, io posso aspettare.
La ringrazio molto di quello che ha detto, sono molto d'accordo, ma desideravo forse un piccolo chiarimento. Io sono vissuto per parecchi anni in un paese dell'est europeo durante appunto il periodo stalinista a cui lei faceva cenno. Appunto, lei avendo fatto cenno a questo, mi sono domandato, a quel tempo io vedevo tanta gente, pochissimi che avevano un senso di responsabilità, quindi di resistenza, la maggioranza che si adeguava, non so se si può chiamare servitù volontaria di cui lei ha accennato, oppure che nutrivano una certa volontà di rivalsa o risentimento, ma nello stesso tempo si creavano il loro spazio e avevano chiaramente un vuoto che poi cercavano di riempire con la libertà. La libertà sopravvenuta con la fine del regime, che però si è risolta in una, spesso nel contrario della libertà.
Bene.
Ecco, la ringrazio.
Non c'è nulla da nel caso dei regimi socialisti c'era tutti e due gli aspetti. C'era la paura, il terrore nei confronti della polizia segreta, lei lo sa com'era, è pervasiva, era un potere quello che era invisibile ma vedeva tutti, era difficile, era segreto ma vedeva. C'era il terrore di essere messi in carcere, di essere privati di quei pochi privilegi che si avevano, c'era di essere mandati in Siberia, lei sa quanto era forte la paura che quel sistema riusciva a imprimere. Ma c'era anche in molti l'ammirazione, c'era anche coloro che ammiravano, soprattutto in Unione Sovietica, c'era l'ammirazione per Stalin. Quando morì Stalin fu pianto, e le file al mausoleo, lei lo sa, erano di chilometri e chilometri, per decenni andavano, non costretti da nessuno, se non indirettamente. Ma questo, quindi c'erano tutti e due, non erano, alcuni erano servi volontari, altri erano degli oppressi che rimanevano silenziosi per paura. Ma ancora più, trovo ancora più utile per la nostra riflessione quello che lei ha rilevato, cioè che coloro che erano servi o oppressi, o l'uno e l'altro, una volta che si sono trovati emancipati dal potere oppressivo del regime socialista, non sono diventati cittadini, sono diventati oppressori, sono diventate persone arroganti, sono diventate persone che disprezzavano gli altri, sono diventate persone che non prendevano sul serio i diritti dei loro compatrioti, dei loro concittadini, quindi fenomeni di abusi, di illegalità, di prepotenze. E questo è esattamente quello che spesso avviene. Il servo, qui c'è una pagina bellissima di Calamandrei, il servo che si trova senza padrone non immediatamente, non sempre, non necessariamente diventa una persona libera, spesso diventa un aguzzino o diventa una persona che vuole una libertà sfrenata, una libertà di fare tutto quello che gli pare, non importa nulla degli altri. Quindi vede com'è difficile il passaggio dalla servitù alla libertà. Non basta togliere di mezzo il padrone, vuoi qualcos'altro, vedere come ti liberi, chi ti insegna, se hai dei maestri, cosa hai dentro. Molto la sua riflessione ha tanti esempi storici precedenti, ad esempio nella Firenze di Machiavelli, un'altra città italiana, quando si liberavano dal tiranno gli stessi, guarda un po' cosa c'è, gli stessi che esaltavano il tiranno, pensa alla caduta di Mussolini. Il giorno dopo erano i più feroci. Questo passaggio dall'ammirazione per l'onnipotenza del capo che si trasforma in odio per il capo, ma non perché era ingiusto, ma perché è caduto.
Credo di avere la voce abbastanza alta da poter parlare senza microfono. Maurizio, non avevo mai riflettuto su una questione che mi è venuta in mente stasera. Tu parli del cittadino e dici che il cittadino è colui che ha una ricchezza interiore, è ricco interiormente. Quindi, parlando della libertà politica, e qualcosa di evidentemente pubblico, parli della cosa più privata che c'è, cioè della coscienza di ciascuno. Allora io ti chiedo, come ti poni in questo mondo moderno, nel tempo attuale, in cui sulla privacy sono state scritte biblioteche intere, come ti poni tu rispetto al pubblico e al privato?
Ma fermo restando che ci sono delle dimensioni della vita privata che non possono essere sanzionate, intendo dire, non possono essere regolate da leggi. Perché non causando danno a nessuno, ci sono dei comportamenti che non si capisce perché devono essere regolati da leggi. Facciamo un esempio. Il fatto che una persona decida di vivere la sua vita sentimentale in un modo o nell'altro non credo che debba essere regolato per legge. Questo si definisce il caso tipico di vita privata. Ma detto questo, quello che tu sostenevi è che io sto di fatto affermando che la più privata degli aspetti della vita, la vita addirittura interiore, ha un rilievo pubblico e politico enorme. Questo sì, però non voglio dire, non è pensabile un popolo di persone, un popolo libero senza individui liberi. Questo è banalissimo. Uno Stato libero senza persone che sono libere dentro è impossibile. E non è possibile nemmeno uno Stato ben governato, perché ci vorrà un Parlamento di uomini e donne non libere, cioè che non vanno lì a esprimere la loro posizione, giusto o sbagliato che sia, ma che si adeguano, che ascoltano le opinioni di altro, che non hanno idee. È difficile che ne liberi bene. Ma tutto questo non vuol dire che si possa o sia desiderabile entrare nella vita interiore delle persone con le leggi, con le sanzioni. No, come tu sei meglio di me, perché ci lavori da anni, quando si parla di vita interiore, formazione della coscienza, si parla di educazione, e l'educazione non si fa con le leggi, ma con la parola, con l'esempio e con le narrazioni. Per cui alla tua domanda rispondo senz'altro che la vita interiore, la vita privata, privatissima, intima delle persone, è molto importante per la vita pubblica, per la vita politica. Però per la formazione della vita interiore deve essere lasciata interamente alla libertà, nel senso di senza sanzioni, senza la coercizione nei confronti operata da leggi. È tutto un problema di educazione. Continuo a pensare che il vero problema italiano sia ancora un problema di educazione. Io vedo proprio questo, cioè vedo proprio un impoverimento della persona, e con quello possiamo fare, giustamente indicato prima il tema di che tutti vogliono riformare la Costituzione, le istituzioni, ma c'è, non è lì il problema. Finché non si formerà una nuova coscienza civile in un'elite politica, finché non avremo dei cittadini più convinti che c'è una dignità, una bellezza nel dovere, anche una riforma costituzionale, di cui peraltro non avverto nessuna necessità, qualsiasi Costituzione verrebbe disseccata dall'interno. Sì, la vita interiore ha un rilievo pubblico, però va coltivata con esclusivamente la parola e l'esempio.
Posso chiedere una cosa? Quando parlava mi veniva in mente un'osservazione che premetto non vuole essere rivolta in maniera particolare ad una figura, però l'Italia è un paese in cui si dice: beh, a me non interessa come si comporta nel privato, nella vita privata mi interessa poi quello che fa nella vita pubblica. Mentre in altri paesi, accidenti, un centesimo pesa come un macigno anche sulla vita privata. Seconda cosa, anche qui premetto, senza voler generalizzare, ma col puro fine di voler capire, quanto secondo lei la scuola e la Chiesa hanno educato all'obbedienza anziché alla libertà?
Lei è un birbone, perché mi invita a parlare di temi scottanti. Non che io abbia paura, perché le ho scritte, vabbè, comunque, colpa sua.
No, sempre colpa tua, rispondi tu.
Colpa sua che mi ha stimolato, c'è un'induzione, non indurre in tentazione, mi ha indotto, ci sono le prove, avete ascoltato tu. Non fosse stato per lui non sarei entrato in questi temi, è vero?
No, gliel'avrei chiesto io.
Ma questo non l'assolve, si configura come cospirazione, quasi una quattro.
Sì, ma tre facciamo un'associazione.
Veramente, comincia proprio il Verona, insomma, capita di tutto. E nel mondo anglosassone il problema della vita privata dei leaders politici è affrontato in maniera un po' diversa da noi. Loro ragionano così: e le persone che ci governano sono le persone che noi scegliamo perché ci fidiamo, c'è il concetto di trust, ci fidiamo e ci affidiamo loro. Posso, per fidarmi di una persona devo conoscerla, e siccome affidiamo a loro delle responsabilità così gravi, così importanti per la nostra vita, voglio essere sicuro di fare una buona scelta, per cui voglio essere sicuro che questa persona sia leale, sia integra, sia una persona onesta, sia una persona che rispetta gli altri. E questo per sapere che persona è, anche la vita privata, per esempio come si comporta con la moglie, io lo voglio sapere. La offende, viola la sua dignità, manca di rispetto con i figli, e con le minoranze, e con le tasse, come si comporta. Io lo voglio sapere perché gli devo affidare qualcosa di estremamente importante, qual è il potere di governarci. Ragionano così, cioè non mi fido di una persona, per potermi fidare non bisogna conoscere tutta la persona, la vita personale, la vita privata se quest'uomo ha delle amanti, è un marito che ha delle amanti, è un marito che mente la moglie. Se mente la moglie, è facile che menta anche con me. Allora preferisco un altro. Ecco, ragionano così. Ingenui, sciocchi, puritani. Allora ragionano così. Per cui, poi fanno anche un aggravante. Noi diciamo, il politico in quanto politico non deve essere giudicato con una certa benevolenza, perché la vita privata sarà poi sua. No, dicono, proprio perché un politico ha responsabilità maggiore. Noi diciamo più potere, minore responsabilità. Loro dicono più potere, maggiori responsabilità. E sono fatti così. Non c'è niente da qua. Su questo proprio non... E se qualcuno... Io ho provato a fare l'avvocato del diavolo. Dire, vabbè, ma cosa c'entra se nella vita privata è un mentitore, un farabutto, un ubriacone, a tutti i difetti del mondo, non paga le tasse, però è intelligente. Ecco, però, scusate, proprio questa, quella che in Italia è, però è intelligente. Allora mi dicono, se tu hai dei risparmi e devi scegliere se affidarli a un investitore, un commercialista, poi chi gli pare, una persona integra, che non mente, persona seria, per bene, onesta, e dall'altra parte è un investitore che si è fatto bene, ha guadagnato molti soldi, ma è un cialtrone, a chi li affidi più volentieri? Se tu li affidi a quello che nella vita ha spesso imbrogliato, sei molto furbo, ti credi furbo, ma sei uno sciocco, perché come ha ingannato altri, ingannerà anche te. Ecco, loro ragionano così. Non so cosa farci, so che nessuno in Italia si convince di questo argomento, ma comunque. Per cui io credo che in Italia c'è un altro problema, c'è l'ammirazione per chi viola le leggi. C'è questa figura del furbo che in America è intollerabile, cioè ti detestano se fai il furbo. Veramente non ti sopportano. È meglio essere un cattivo vero, ma aperto, che una persona che ha questo tipo di furbizie. Ma veniamo all'altra domanda che mi mette nei guai. Lasciamo stare la scuola, perché il discorso è la Chiesa. Io credo che l'abbia capito bene il problema italiano. Tutti coloro che avevano una coscienza religiosa forte, e hanno, proprio perché erano cristiani e di una cristianità intensa e profonda e seria, hanno accusato la Chiesa italiana di aver diffuso un tipo di pratica religiosa che esaltava di più l'umiltà, ma non l'umiltà di fronte a Dio, l'umiltà di fronte ai potenti, che ha esaltato troppo l'idea che essere forti vuol dire sopportare l'oppressione, che ha insegnato soprattutto ad affidare ad altri uomini il giudizio morale, mentre invece ognuno di noi si deve prendere questo carico con la nostra coscienza. Cito due esempi per non tediarvi. Quando Machiavelli, nei discorsi sulla prima decade di Tito Livio, scritti fra il 1513 e il 1518, dice: noi italiani, a causa della Chiesa di Roma siamo diventati senza religione e cattivi. Accusa tremenda. La Chiesa di Roma è qui e tu dici che gli italiani sono diventati senza religione. Cosa voleva dire senza religione? Che era una religione esteriore, tranne che per pochi, fatta di rituale, fatta di proclamazioni esteriori, non di fede vissuta. E questo, Machiavelli diceva, è causa della cattiva educazione religiosa. Un secondo esempio: i visitatori che venivano dal nord Europa in Italia nell'Ottocento dicevano, mamma mia, gli italiani come sono bravi a prendersi gioco della coscienza. Ecco, questo è il problema, secondo me. C'è una responsabilità della Chiesa, non della religione cristiana. La religione cristiana, lo stesso Machiavelli diceva, vuole che noi siamo forti, e siamo forti per difendere il bene comune. C'è tutta una tradizione di pensiero cristiano in Italia, che nasce nelle libere repubbliche, soprattutto a Firenze, a Siena, che si basa sul principio che se vuoi essere buon cristiano devi essere buon cittadino. E voi direte, da dove tiravano fuori questa idea? Semplice, tiravano fuori, semplifico, vado al punto. Non è forse vero che essere cristiani vuol dire accettare il valore della caritas? Deus est caritas, et caritas est Deus. Sono parole di Benedetto XVI, vengono da dei sermoni di predicatori del 400 fiorentino. Stesse parole. Non so se l'ex Papa ne fosse consapevole, ma è semplice l'idea. Se per essere cristiano vuol dire non predicare, ma praticare la caritas, vuol dire condividere la sofferenza. Caritas vuol dire prendersi cura, vuol dire servire il bene comune, prendersi cura della tua comunità. E dunque, se sei cristiano, devi prenderti cura della tua comunità, servire il bene comune, cioè essere buon cittadino. Ecco, questi problemi italiani. Se questo tipo di formazione cristiana avesse prevalso su quell'altra, che ti invita invece a una etica molto più rassegnata, la nostra storia sarebbe stata diversa. E se vogliamo un futuro diverso, dovremmo riscoprire questa idea di caritas. Ma io non ci posso fare niente.
Almeno ci riserviamo uno spazio per pensare.
Sì.
Cosa è, secondo me, invece.
Ma qualcosa, lo intendo dire, come educatore posso fare. Niente di più.
Prego. No, beh, ma posso parlare forte. Non è forse oggi la libertà dell'uomo messa in pericolo ancora più che dai sistemi politici, dalla tecnica e dalla tecnologia?
Sì. Sì, nel senso che lui parla, si riferisce sui mezzi di comunicazione di massa?
Beh, non necessariamente. Pensiamo alle tecniche eugenetiche, ad esempio, dove vanno a manipolare, diciamo, la sostanza stessa.
Cioè quelli che tendono a creare degli individui con particolari codici genetici?
Sì, che sarà anche una frontiera del prossimo venire, insomma.
Le rispondo così, credo con candore. E su queste frontiere della tecnologia sono troppo ignorante, troppo vecchio e incompetente, non so dare una risposta, non ci ho mai riflettuto. Invece di usare il vecchio sistema di tanti professori, di far finta di sapere, le dico non lo so. Dico, aggiungo però che i problemi che abbiamo di vecchio tipo, che sono quelli che ho elencato, la dipendenza dai poteri enormi e arbitrari, lo spirito la servitù volontaria, il diffondersi di questa mancanza di libertà interiori, sono talmente grandi che mi pare ci diano abbastanza preoccupazione. Mi affido a lei per la riflessione sui problemi delle nuove tecnologie, perché non so per davvero, non la so aiutare. Mia moglie, che è qui presente, già mi fustiga sempre dicendo che non sto al corrente, e questo è un altro esempio di non essere al corrente, deve perdonare. Prego.
Sempre riferendomi alla Chiesa, ma non ce l'ho con la Chiesa, ma come diceva lei, è un modo di pensare che abbiamo acquisito. Io noto che si cerca sempre l'appartenenza, cioè, le persone hanno bisogno dell'appartenenza. E l'appartenenza vale più del singolo, per cui pur di non essere fuori dall'appartenenza rinunciano a pensare a se stesse. Ed è un guaio pazzesco, perché quando una persona esce dall'appartenenza viene distrutta, perché il meccanismo è quello dell'amico nemico. Se tu sei con me, allora va tutto bene. Appena dici qualcosa di diverso ti devo distruggere. E questa è una cosa che distrugge qualsiasi possibilità di costruire qualsiasi cosa. Per esempio, anche l'ultimo referendum, l'acqua è sacra. Io mi arrabbiavo tantissimo. L'acqua è un bene comune, parliamone. Non mescoliamo per cui l'acqua è sacra, perché se tu sei con me, gli altri sono il nemico e li devo distruggere. Mescolando concetti, confusioni, demagogia, per cui non si risolverà mai nulla. Così.
A me fa più paura il primo aspetto della sua analisi, cioè il fatto che tradizionalmente in Italia la persona, sono pochissime le persone che sanno andare controcorrente, cioè che non appartengono, non si sentono in primo luogo legate a un partito, a una chiesa, a una tradizione di pensiero, addirittura a una fazione. E lo vedo nel mondo accademico è terrificante. Io non appartengo al mondo accademico italiano, sono professore americano, non c'entro niente, però li vedo, li conosco. Non, guardi, nel luogo dove dovrebbe essere sacra è appunto la libertà di intellettuale, vero? Se non è l'università, l'idea che tu devi rispondere alla tua coscienza, che devi credere in quello che affermi, libertà di pensiero, lì dovrebbe essere il tempio della libertà intellettuale. Lei vede che i giovani vengono educati a pensare secondo quello che sono i canoni, quella determinata scuola di pensiero, e guai a uscirne. Hai finito con la carriera accademica, non otterrai mai nulla nella tua vita. E questo si vede anche nella vita politica, si vede anche nella vita culturale, si vede nei comportamenti di tutti i giorni. E mi sono sempre domandato da dove viene. Da dove viene? Io credo che venga da quel fatto che ci siano poche persone che stanno bene con la loro coscienza, cioè che dicono io. Voi potete pensare quello che volete, per me quello che mi detta la mia coscienza, esaminata, interrogata, se veramente vale più dell'applauso o della derisione. In questi tempi che viviamo ora, se lei nota per effetto, ecco, appunto, soprattutto della televisione, dei mezzi di comunicazione di massa, lei avrà notato che c'è un'uniformità di linguaggio terrificante, tutti parlano la stessa maniera. Mai visto una roba così in più di 60 anni che ho? E questa c'è una uniformità, un grigiore, tutti pensano di essere originalissimi, o qualcosa di simile. Lei ha detto sì, mi sembra una bella espressione. Ora mi sono chiesto spesso perché avviene questo. L'ho paragonato con momenti diversi della nostra storia. Pensi soltanto quanto era forte la pressione a uniformarsi durante il fascismo. E allora mi sono chiesto chi riusciva a non sentire il bisogno di essere folla, ecco, di essere come tutti gli altri. C'è un bellissimo film che forse avrete visto, Il conformista di Bertolucci, l'analisi del personaggio del fascista, che vuole essere fascista perché vuole essere come tutti gli altri, desiderio perché si sente protetto, perché si sente tranquillo a essere come tutti gli altri.
È nato un nuovo qualunque.
Bravo, arriviamo anche a quello. Sì, ma vedi quanto com'è tenace. E però mi sono chiesto chi erano le persone che si staccavano. Un esempio, un certo Ernesto Rossi, di formazione liberale, radicale, 9 anni in carcere, e leggendo le sue lettere mi chiedono come mai volesse distinguersi da tutti, così non fare quello che facevano tutti gli altri, per esempio chiedere la grazia al Duce, l'avrebbero liberato subito, bastavano 2 righe. E lui dice: perché io non sono credente, ma vivo come se Dio ci fosse, e fosse un Dio severo. Ecco, per non avere questo conformismo, questa voglia di essere come tutti gli altri, di essere molto forte, ma forte dentro, per cui, guardi, se posso condividere un'esperienza personale, di famiglia, un giorno la nostra figlia maggiore venne a casa disperata perché tutti gli altri nella sua classe la derisero perché fece un discorso sui doveri. E io gli dissi: devi avere, cosa devo fare, papà? Devo fare come tutti gli altri, pensare come tutti gli altri? Noi non sono d'accordo. E giù pianti. E devi avere il coraggio della solitudine. E non... Sono passati da allora quanti? 7-8 anni? Credo di aver dato il consiglio giusto.
Grazie. Allora, raccogliamo un altro paio di domande.
E poi gli amici vorranno anche andare a casa, non sono delle persone operose.
Mi scusi, professore, ma il politically correct dei professori universitari a volte non è qualche cosa che va contro la libertà?
Sì, se lo fanno per così, se lo fanno per desiderio di essere come tutti gli altri, ma se una persona è convinta interiormente che certe parole non si devono usare, ora le dirò questo. Le parole hanno, possono, sono importanti, per cui se io di una persona afroamericana dico she's afroamerican è una cosa, dico she's nigger, non è bello. Oppure ci sono altre forme del politico corretto, non so, usare in America usano he or she, adesso bisogna usare, o cercare invece di dire gli uomini si dice gli esseri umani, non lo so, non, ma immagino che una certa attenzione al linguaggio sia anche un segno di rispetto verso gli altri, che ci evita delle ferite inutili, in fin dei conti costa molto poco. Quando viene una moda, quando diventa un'ostentazione, allora può essere fastidioso, ma dei due mali fra ferire le persone usando le parole alla leggera e non ferire le persone ma essere un po' conformista, preferisco il secondo peccato, insomma, credo che con due gocce d'acqua santa si possa rimediare. Questa storia delle due gocce d'acqua santa viene dalla mandragora di Machiavelli, ci sono alcuni tra i due così. Fra Timoteo, che vi invito a leggere perché è veramente un personaggio. Altre domande? Non che voglio chiudere, anzi, sono prego.
Non volevo farla, ma continua a citare Machiavelli. D'accordo, noi italiani seguiamo il concetto di libertà morale della Machiavelli. Ci piace la gente che due pedione e non quelli invece integrali, dalla personalità. Però gli anglosassoni non dovrebbero seguire di più la libertà del cristiano, Lutero. Si parli della libertà del cristiano.
Ottima domanda. Rispondo con due commenti. Il primo è questo: magari noi italiani seguissimo l'esempio di Machiavelli, perché Machiavelli è un grande maestro di libertà repubblicana, nel senso che soprattutto nei discorsi sulla prima decade di Tito Livio ha sviluppato la teoria della libertà repubblicana più completa, più ricca che ci sia nel pensiero politico moderno. E proprio quei libri, queste idee di Machiavelli sono state amatissime dagli anglosassoni. E guardi un po', certo la libertà del cristiano di Lutero è un testo fondamentale, una concezione di grandissima importanza, perché pone l'accento sulla coscienza individuale del cristiano come in un rapporto senza intermediari con Dio, che fa sì che il rapporto con la divinità diventa un rapporto terribile al quale non sfuggi, non puoi scaricarlo. Ma lo sa bene l'aspetto che forse la sorprenderà del tema che lei, e la ringrazio, ha sollevato? Lo sa che i protestanti inglesi e americani del 600, del 700, pensi soltanto al più grande fra di loro, John Milton, pensi a Harrington, i puritani inglesi adoravano Machiavelli. Lo vede addirittura, guardi un po', addirittura Harrington lo definisce l'unico politico dei nostri tempi che ha saputo mantenere in vita the ancient prudence, la prudenza antica che è stata data agli uomini da Dio. Machiavelli. E non si sbagliava, perché quella frase che ho detto prima, cioè la nostra religione vuole che noi amiamo la patria e ci rendiamo forti per poterla difendere, è di Machiavelli. Libro secondo, capitolo secondo dei discorsi sulla prima decade di Tito Livio. Cosicché mentre noi italiani, come lei giustamente ha rilevato, abbiamo pensato che l'insegnamento di Machiavelli fosse il fine giustifichi i mezzi, si può diventare simulatore, bugiardo, adatto, no? Gli inglesi e gli americani hanno preso un altro Machiavelli, quello che insegnava come si vive liberi. Allora, conclusione, ecco un'altra idea di cui liberarci, cioè che Machiavelli sia quella caricatura del maestro dei politici corrotti. Riprendiamoci il nostro buon Niccolò, ci aiuterebbe. E vi ringrazio della pazienza cristiana che avete dimostrato.
Grazie tantissimo, professor Giorgio, per la sua notoria chiarezza. Io benedirò sempre quel giorno che avevo l'influenza e che la vedi per la prima volta a Tommaso, la trasmissione sulla filosofia, perché sì, che mi modo di conoscerla, e quindi oggi non solo sono emozionata, ma sono molto contento che sia venuto qui, di averla conosciuta direttamente, e con chiarezza e passione ci abbia aiutato ad affrontare temi molto complessi, ma con i quali non possiamo far finta di niente. Grazie a voi e grazie alla Fondazione Campostrini per aver accettato la mia proposta di fare anche quest'anno questo percorso. Grazie a tutti.
Grazie.